Entriamo dunque nel merito del giudizio estetico. Il punto di partenza della critica del giudizio estetico è tutto sommato analogo al punto di partenza delle altre due critiche. Kant si chiede come e se e come siano possibili, quali siano le condizioni di possibilità, come siano possibili i giudizi estetici con valore universale. Kant rifiuta da subito la tesi empiristica, perché non spiega come mai il giudizio estetico possa essere condiviso da tutti. Quindi non è su base d'esperienza banalmente sensuale che si può formulare un giudizio estetico di valore universale. Il giudizio estetico, infatti, ha una pretesa di universalità e di oggettività. Non è lo stesso dire la tal cosa è bella e dire la tal cosa mi piace. Mentre la tesi empiristica non spiega in alcun modo questa differenza, identificando bellezza e piacere. Constatata l'insufficienza della tesi empiristica, nasce la prima asserzione kantiana sul giudizio estetico. Il bello è l'oggetto di un piacere disinteressato. Disinteressato vuol dire assolutamente privo di qualsiasi interesse, di qualsiasi motivazione secondaria. Dal carattere disinteressato, gratuito del piacere estetico, segue il secondo carattere. Bello non è solo ciò che è disinteressato, è ciò che piace universalmente, in universale, cioè piace in modo indiscriminato. Kant aggiunge senza concetto, cioè a prescindere da qualsiasi formulazione razionale, da qualsiasi criterio razionale di bellezza. Questa aggiunta, giustificata dalla insistenza sul piacere che muove il giudizio estetico, piacere in un concetto, apre la via al terzo carattere. La bellezza è la forma della finalità di un oggetto in quanto vi è percepita la finalità senza la rappresentazione di uno scopo. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando apprezzo la bellezza, io colgo un orientamento, io colgo un'indicazione, ma questa indicazione resta aperta, per così dire, senza nessuna individuazione di scopo determinato. Il quarto carattere del giudizio estetico è la necessità, che è già implicita nella universalità di cui si diceva sopra. Il secondo e il terzo carattere, cioè l'universalità senza concetto e la finalità senza scopo, sono espressioni apparentemente contraddittorie, nelle quali invece consiste l'aspetto più originale dell'estetica kantiana, la chiave della critica del gusto. Il giudizio estetico è determinato da un sentimento di piacere, ma il piacere estetico è determinato a sua volta da una forma di conoscenza non scientifica, quindi da un sentimento di armonia tra l'immagine sensibile dell'oggetto che mi perviene attraverso la sensazione e il nostro intelletto in generale. Come dire, il bello è ciò che risulta in sintonia con la mia struttura razionale. Io colgo la bellezza nella misura in cui colgo un'armonia con me stesso, come se quell'oggetto, quella cosa, fosse fatto per me, per come sono fatto io. Il piacere estetico è l'apprensione dell'intelligibilità dell'oggetto, ma questa apprensione avviene attraverso la consapevolezza dell'armonia delle nostre facoltà. Una sorta di danza tra l'immaginazione e l'intelletto. Si capisce allora l'espressione finalità senza scopo, perché percepire una finalità senza scopo vuol dire percepire che una cosa ha un senso, un'intelligibilità, senza sapere precisamente a quale idea essa corrisponde. Il senso di finalità è dunque percepito attraverso il sentimento dell'armonia tra le nostre facoltà. Di qui il sentimento di pienezza, di agio, che caratterizza l'apprensione del bello, il piacere estetico. Perché? Perché tutte le nostre facoltà entrano per l'appunto in gioco. Nell'estetica del Settecento, poi, oltre che del bello, si parlava anche del sublime. Anche Kant associa i due concetti nelle osservazioni sul sentimento del bello e del sublime e ne riparla nella Critica del Giudizio. Che cos'è il sublime? Come si distingue dal bello? Il sublime è una bellezza che nello stesso tempo però incute una sorta di distanza, di timore, di abissale relatività. È ciò che è sublime, ciò che è assolutamente grande, ossia ciò che è grande al di là di ogni comparazione. Assolutamente grande è ciò rispetto al quale ogni altra cosa è piccola e tale può essere solo l'infinito. Quindi l'infinito non può essere oggetto di conoscenza, perché non può essere dato interamente nell'esperienza, ma è in certo senso, in certo modo, presentito dal giudizio di fronte a certi spettacoli naturali che superano ogni potere della nostra immaginazione, l'altezza delle montagne, l'oceano in tempesta, il cielo stellato, perché proiettiamo su di essi quella grandezza assoluta che è propria del soprasensibile e che in noi, in quanto persone morali, appartiene al mondo intelligibile.